d'aprile. Un podcast di Radio Popolare in collaborazione con ISREC Bergamo. Terzo episodio. La guerra non è finita. Uno dei passaggi più complicati della nostra storia contemporanea non sono tanto quei mesi del 44, di gelo, rappresaglie, con le bande che sbandano dopo l'estate delle promesse e delle battaglie, ma piuttosto l'attesa primavera della liberazione, quando si ingrossano le fila e si fanno i conti con i voltafaccia, le mezze verità e le tante zone grigie di cui è lastricata la storia patria. È la stagione foriera di quel che verrà dopo, il compromesso e lo scarso coraggio delle verità. Il 28 aprile del 1945, nel nostro racconto, ne è la giornata simbolo. Da 3 giorni la radio ha dato il via all'insurrezione e si combatte, si arrendono i tedeschi e i fascisti. I nazisti firmano la resa a Bergamo proprio il 28, come in Valseriano al passo della Presolana, ma allo stesso tempo si registrano gravissime imboscate, fucilazioni, violenze. Sul Mortirolo, l'attagliamento del comandante Zuccari non si vuole arrendere. È da febbraio che combatte e cerca di snidare i partigiani asserragliati in trincee e alture. Ci proveranno imperterriti fino al 2 maggio, con l'ultimo attacco della compagnia con 300 SS italiane e una brigata nera. Ma i partigiani li respingono.
Vedi quel bosco lì sotto?
Sì.
Il passo della Presolana è sopra, sì, quelle case là, ma qui sotto correva una strada che è quella che i militi del Dezzo percorsero per bypassare, diciamo, il passo. Questa era, fra l'altro, il gruppo, chiamiamolo, dei legionari, dei repubblichini intransigente, quello che non aveva accettato di lasciarsi catturare dai partigiani di Schilpario, che erano scesi al Dezzo e avevano praticamente catturato l'intero gruppo, compreso il tenente medico Scolari. E questi qui invece, che prendono questa strada, erano appunto le ultime raffiche, quelli che non volevano minimamente arrendersi.
E questi sono quelli che vengono abbandonati dai comandi della Tagliata.
Sì, beh, sostanzialmente queste due compagnie, ma anche quella giù di Darfo, sono quelle che vengono abbandonate a se stesse, che non hanno più ordine, non hanno più comandi. Rimane attiva solo quella di Zuccari, del comandante, che però sconfina dalla parte di là, cioè supera il Tonale e scende la Val di Non verso Cles, dove poi verranno catturati, fermati, dove arrivano anche gli alleati ormai.
Consegnano
le armi e ormai li ritengono non più pericolosi. E Zuccari e i comandi riusciranno a sfuggire lì alla cattura.
Rovetta è il luogo della fucilazione di 43 militi della Tagliamento che si arrendono al CLN locale il 27 aprile. Vengono fucilati su ordine di uno dei comandanti alleati paracadutati ad inizio aprile, il Moicano, ovvero Paolo Poduje, un istriano che ha combattuto in Spagna, nel Bellunese e poi in Croazia, dove è stato arruolato dai servizi inglesi. Tutto questo i comandi partigiani, che se lo trovano davanti all'inizio di aprile, non lo sanno. Sanno solo che il suo nome di battaglia è Moicano e che diventa il comandante di fatto della 53esima e poi della zona. Sulla fucilazione, la ricostruzione dice che c'è una divergenza tra Moicano e il comandante della Camozzi, Bepi Lanfranchi, il veterinario di Nossa. Sarà anche Bepi a essere processato con una quindicina e più di partigiani dal 1945 al 1952. Una storia che segna la vita di tutti loro.
Il comandante della GL Camozzi e Moicano, è stato raccontato anche da Moicano stesso, ma anche da Bepi, in cui sembrerebbe che vengano a confliggere due concezioni diverse della guerra partigiana, soprattutto direi due concezioni diverse su che fine devi fare i nemici, dove per Moicano è chiaro che non deve esserci una minima esitazione che ti impedisca di fucilarli, e dove per Lanfranchi probabilmente c'è un maggiore rispetto della vita umana, un'attenzione insomma. Però a un certo momento si impone Moicano. Poi abbiamo dei precisissimi trattati che dicono che se c'è una missione caricata, il comando viene assunto dai membri della missione. Addirittura a quel comandante del pezzo di formazione che deve fare il mestiere della fucilazione, che è un uomo di Bepi, così hanno raccontato che Moicano praticamente, di fronte alle titubanze, alle esitazioni di questo comandante di una squadra della Camozzi, abbia minacciato dicendo: guarda che ci sono i tribunali militari anche per voi se non obbedite agli ordini. La fucilazione non viene colta nella sua, come dire, espressione, nella conclusione della guerra civile, come uno degli episodi magari il meno raccontabile, il più serio, il più grave, ma un episodio. Viene vista come una sorta di misteriosa perdita di coscienza, cioè il silenzio, le omertà che nascono rispetto alla vicenda in se stessa, ma che nascono subito, intendiamoci bene, è proprio perché gli stessi partigiani, i comandi partigiani locali, gli uomini che l'avevano conosciuto, che non riescono ad accettare questa conclusione, diciamo, della guerra, e non riescono a mandare giù il fatto che la resa dei conti lui l'aveva fatta e decisa in questo modo. Poi non erano così critici o negativi nei confronti del Moicano. In fin dei conti il Moicano aveva fatto il suo dovere, aveva fatto il suo lavoro. Ecco, anche qui allora si andrebbe a riguardare intervista per intervista quelli che sono stati ascoltati, carta per carta, a vedere che c'era una grande differenza fra gli uomini di queste formazioni. C'era chi appunto diceva quasi con orgoglio: poi è arrivato il Moicano, e chi forse un po' più, alcuni erano anche un po' inorriditi effettivamente, perché magari il loro modo di intendere anche lo scontro e la lotta non era quello sicuramente che lui gli aveva offerto come conclusione, ecco.
Il ritornello porta allora sì. E la mi manda la fontanella a prender l'acqua de Faldisna. E la mi manda la fontanella a prender l'acqua de Faldisnar. Quando arrivo
in guerra si maneggiano vite, la propria e quella a cui spari. Se poi sei comandante, qualsiasi errore ne costa molti di più. Chi ha conosciuto i partigiani sopravvissuti lo sa che quella responsabilità è da un lato orgoglio per aver partecipato a qualcosa di irripetibile e di aver vinto nel giusto, ma conoscono anche il dolore, la solitudine, la responsabilità di scelte impossibili, di quelli lasciati indietro, delle valutazioni che potevano essere ogni istante irreparabili. Non si aggiusta niente nella guerra, chi lo ha vissuto lo sa, e qui sta la rivolta di uno come Bendotti, che oggi diventa necessaria a tutti e tutte noi contro la retorica dei partigiani santi, della resistenza come guerra di popolo, e invece il suo amore per Fenoglio, per la verità di quegli uomini e donne che sanno di aver vissuto un dramma assoluto, anche di coscienza, di rabbia, di vendetta, e hanno come consolazione la vittoria e la nostra gratitudine. Riusciamo a essere grati nella verità e non solo nella celebrazione, anche quando, in un mondo di uomini liberi, per noi oggi, fucilare prigionieri appare inaccettabile? Torniamo a Schilpario.
La miniera arrivavano 2000 metri di altitudine, quindi quelle cime là saremo lì intorno. Ecco, qui c'erano alcune casette, i forni della miniera. In una di queste si mettono i militi dell'attagliamento. Il camion viene su dalla strada che abbiamo fatto noi e quando è più o meno all'altezza di quella sbarra, da qui incominciano a sparare e ammazzano 12 persone. Erano alcuni partigiani, alcuni neanche, erano ragazzi del paese, uomini del paese, che salgono su questo camion e vanno verso la morte. Se ne salvano 5, 28 aprile, la sera. Stavano facendo festa in piazza, no, quando arriva la notizia.
È sera e mentre nella piazza di Schilpario si suona ancora e si festeggia la fine della guerra, arriva la notizia che dal passo del Vivione sta scendendo un nutrito plotone dell'attagliamento proveniente dalla Val Camonica. Un camion con 20 uomini decide di andargli incontro per dirgli che la guerra è finita. Sono cittadini, patrioti. Con loro c'è il partigiano Linfardo Volonté, notaio, ufficiale degli Alpini che si nasconde anche in casa Bendotti e consiglia prudenza. È tardi, meglio andare alla luce del giorno, ma alla fine ci va per senso del dovere. Con loro c'è anche l'ufficiale medico dell'attagliamento, Giovanni Scolari, che va per convincere i suoi commilitoni che è finita. Uccideranno anche lui e infieriranno anche sul suo corpo. Gli schilpariesi non avranno dubbi nell'annoverarlo tra i loro martiri, anche nel bellissimo monumento ai fondi, fatto di aste posizionate in un prato che si illuminano come le stelle dell'Orsa Maggiore la notte dell'eccidio, c'è posto anche per lui. E questo fa la differenza. I partigiani accusati dell'eccidio di Rovetta, dopo 7 anni di processo, saranno assolti perché il fatto non sussiste, essendo un atto di guerra. L'eccidio di Fondi fu invece il 62esimo di ben 63 capi di accusa nei confronti del comandante Mirico Zuccari e di altri 16 membri dell'attagliamento nel processo del Tribunale Militare di Milano del 1952, che si concluse con 3 condanne all'ergastolo e altre pene. L'amnistia del 1953 perdonò anche loro. Elisabetta Ruffini è direttrice dell'ISREC, l'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea di Bergamo.
A lavorare con Bendotti sulla resistenza si impara a non dimenticare mai che nei giorni seguenti la liberazione la guerra non è finita, vale a dire a leggere quella che chiamiamo la resa dei conti non come perdita di coscienza, ma come parte integrante della resistenza. E tenerlo ben in mente, perché siamo antifascisti e non possiamo sottrarci al compito di indagare quei giorni, lasciarlo ad altri. Imparare il lavoro dello storico accanto a Bendotti, all'ascolto dei grandi autori della letteratura resistenziale, vuol dire capire che non abbiamo bisogno di trovare giustificazioni, di costruire nuove retoriche di violenza, ma che dobbiamo avere il coraggio di confrontarci con la resistenza come momento assoluto. Fenoglio diceva che partigiano, come poeta, è parola assoluta. Momento quindi che porta nella vita di uomini e donne vere, in carne e ossa, la dimensione della tragedia. Significa forse imparare a comprendere la profondità dell'esperienza di uomini e donne che hanno messo il proprio corpo nella storia, per dire basta all'indifferenza e all'ipocrisia di un paese diventato una dittatura, che hanno rischiato se stessi e salendo volontari in montagna si sono arrogati il diritto di usare violenza, trovando dentro di sé le ragioni, senza nascondersi mai dietro un ordine, piuttosto non sottraendosi alle conseguenze di quella violenza anche quando non erano gli autori. Per questo, quegli ultimi giorni d'aprile 1945 rimandano all'8 settembre 1943 e rendono evidente la forza degli uomini e delle donne che fecero la resistenza. Uomini e donne che, come scrive Natalia Ginzburg, erano cresciuti con la convinzione di non avere patria ed essere venuti a nascere in un punto gonfio di vuoto. Quegli uomini e quelle donne che avevano riscoperto la parola patria improvvisamente, all'8 settembre, quando, liberata dall'aggettivo fascista, l'avevano ritrovata vera, come quelle strade e quelle piazze, da sempre vissute, vera, come i nostri cari e la nostra infanzia, e tutta la gente che passava. Strana, gli sembrò allora una verità così semplice e così ovvia, che forse anche noi oggi ci siamo dimenticati. Ma ancora più strano, tiene a sottolineare Natalia Ginzburg, ci sembrava il fatto che per amore di tutti quegli sconosciuti che passavano e per amore di un futuro ignoto, ma di cui scorgevamo in distanza, fra privazioni e devastazioni, la solidità e lo splendore, ognuno era pronto a perdere se stesso e la propria vita.
E nei GL era molto forte la presenza di cattolici, per le particolari configurazioni della provincia di Bergamo, dove il cattolico voleva dire l'80-90% della popolazione, anche i luoghi, i posti dirigenti, anche le brigate Garibaldi erano piene di cattolici. Nei GL era anche più forte, e nei GL c'erano anche alcuni comandanti cattolici, particolarmente decisi a farla la resa dei conti. Alcuni di questi, facciamo un nome fra tutti, Fortunato Fasana, che comanda una brigata della Val Brembana, della Val Serina, la 24 maggio, che è sicuramente il castigamatti nei giorni della liberazione, fucila, ammazza, compie quelle operazioni di polizia, pulizia, quanto erano necessarie, certo, allora si doveva fare un bagno di sangue, come diceva il contadino di Fenoglio. Vabbè, insomma, c'è questa forte presenza del mondo cattolico, infatti io l'ho anche scritto, nei giorni della liberazione a Bergamo, tu non trovi uno ammazzato dai comunisti. Anche se la pubblicistica di destra, anche se si sono scritte nefandezze, e invece trovi i numeri che si impennano rispetto a ex repubblichini o conniventi col fascismo, che finiti, ammazzati nella resa dei conti da parte di questi settori, ecco. Che poi non sia stato minimamente messo in discussione, vabbè, insomma, è il discorso che abbiamo già fatto su come la resistenza non è stata studiata come avrebbe forse meritato di essere studiata, anche rispetto a fatti come questi. E Bergamo ha più morti di Reggio Emilia, a parte Torino, a parte alcune città del Piemonte, c'è Bergamo. 254, dice il ministero, sono dati ufficiali. Allora anche lì ti viene qualche dubbio, ma se non li hanno ammazzati i comunisti, se non li hanno ammazzati, da dove arrivano tutti questi morti, Sacramento? Va bene che ce ne sono 43 a Rovetta. E io credo che anche questo dato avrebbe potuto indirizzare gli studi in un modo forse più attento.
Siamo ancora in tempo?
A farlo, se i giovani vorranno, si è in tempo. La rivoluzione francese si studia ancora. Ci sono dei momenti della storia che sono momenti epocali, di grande cesura. L'Italia che nasce dalla resistenza è un paese diverso da quello che era entrato l'8 settembre del 43. Probabilmente non siamo riusciti a far diventare una conquista molte delle proposte, molti dei modi di essere dei partigiani, però qualcosa. Io credo che non dobbiamo arrenderci, dobbiamo continuare a studiare per spiegare anche certi avvenimenti dell'oggi.
Fiori d'Aprile, un podcast di Radio Popolare in collaborazione con ISREC Bergamo, Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Regia di Claudio Iampaglia. Testi di Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini. Montaggio Nicolò Guffanti. Voce narrante Angelo Bendotti ed Elisabetta Ruffini. Musiche dalla raccolta Popolario a cura di Walter Biella. Mussolini, Cadavere vivente. E la Memama è una grandona. camicia rossa, garibaldina, suonata al baguette da Walter Biella. Improvvisazione alla batteria di Roberto Zacca Cirillo.